La storia in podcast di Focus.
Ci resta da considerare il Mediterraneo, il fronte mediterraneo, perché i re cattolici, Ferdinando e Isabella, sull'onda lunga della Reconquista terminata nel 1492, avevano, negli ultimissimi anni del 400 e primi anni del 500, avviato una serie di campagne militari contro le coste del Nord Africa, andando ad occupare alcune piazze, poi fortificandole, alcune città, come ad esempio Melilla, Mers el Kabir, Orano, Bugia, Tripoli, nell'ottica di espandere in qualche maniera il controllo spagnolo anche sulla fascia nordafricana, sulla fascia magrebina. Addirittura in un famoso discorso alle Cortes riunite a Saragozza nel 1510, Ferdinando il Cattolico aveva detto: voglio arrivare fino all'Egitto. In realtà poi l'Egitto lo conquista l'impero ottomano l'anno dopo la sua morte, nel 1517. Ahimè, poi le cose vanno diversamente. Ma in tutta l'ideologia sottesa in qualche maniera alla corona di Carlo V c'è un che di utopico, di realizzabile, che fa sempre a pugni con la realtà, ma che è sostanza di quel messaggio, perché la retorica politica è un importante componente sostanziale poi dell'attività di governo di un sovrano. E la forza di Carlo, l'autorità di Carlo sul mondo cristiano si basa anche chiaramente sui messaggi che dà, sulle cose che dice, sulla retorica che utilizza. Cosa succede? Ritorno alla questione che avevo lasciato appesa. Ci sono alcune conquiste importanti spagnole in Nord Africa, ma naturalmente questo espansionismo spagnolo verso la fascia magrebina si scontra con un altro espansionismo, quello dell'impero ottomano verso occidente. Ricordate che appunto nel 1453, ma non è una lezione questa, ma nel 1453 Costantinopoli era stata espugnata dall'impero ottomano, da Maometto II, ed era diventata in qualche maniera la capitale dell'impero ottomano. L'impero ottomano che si era poi mosso sia via terra verso i confini orientali del Sacro Romano Impero. Infatti una cosa che mi sono dimenticato di dire è che negli anni 20 l'impero ottomano muove dai Balcani, che ha progressivamente conquistato nella fase finale del Medioevo, muove dai Balcani verso appunto l'impero e arriverà, come sapete forse, ad assediare la stessa capitale del Sacro Romano Impero nel 1529. Assedio poi fallito, turchi poi ricacciati, ma tanto poi i turchi hanno conquistato posizioni in area, diciamo, ungherese, tanto è vero che poi il Regno d'Ungheria viene spartito tra il Sacro Romano Impero e appunto l'Impero Ottomano. Quindi c'è una pressione terrestre che muove dai Balcani verso i confini orientali del Sacro Romano Impero, ma questo espansionismo è un espansionismo anche mediterraneo, che mira a mettere sotto controllo, a portare nell'orbita ottomana anche la fascia magrebina. E come avviene questo espansionismo? Avviene attraverso una politica di favore verso corsari turchi, di estrazione turchi o greci, che vanno a insediarsi nelle importanti città costiere nordafricane e iniziano a mettere in atto una attività corsare incessante contro le coste cristiane, principalmente contro le coste spagnole. Gli spagnoli sono quelli che hanno completato la Reconquista, hanno sconfitto i Mori, quindi sono gli infedeli e vanno attaccati. Ma non soltanto verso le coste spagnole, anche verso le coste italiane, verso le coste di quegli stati italiani controllati da Carlo V, sto parlando della Sicilia, della Sardegna, del Rio di Napoli, ma anche di altri stati che in qualche maniera sono cattolici e in qualche maniera sono magari anche in buone relazioni con Carlo V. Le coste del Lazio ovviamente sono funestate, così come sono funestate le coste toscane, le coste liguri, Non è un caso se quelle coste si riempiono di tori costiere. Si riempiono di tori costiere perché servono chiaramente per fare l'avvistamento dei corsari in avvicinamento, ma servono anche per opporre una prima difesa militare contro le incursioni appunto dei corsari nordafricani. Poi c'è una differenza tra torri circolari di avvistamento e torri poligonali di difesa, ma questo vado troppo nello specifico sui miei temi di ricerca in parte. Tanto per dirne una, Leone X, Papa Medici al tempo di Carlo V, quello con cui si fa l'accordo per riprendere il Ducato di Milano, ha rischiato di essere catturato durante un'incursione corsara. Quindi sostanzialmente si vengono a scontrare questi due progetti politici, quello carolino di Carlo di portare avanti il progetto egemonico di conquista di Ferdinando. Gli storici spagnoli parlano di una herencia ferdinandea, cioè di un'eredità di Ferdinando. Guardate che Carlo sente fortemente questa eredità del nonno e quindi in qualche maniera non dobbiamo pensare appunto a Carlo solo come Carlo V imperatore, i Paesi Bassi, la Borgogna, ma è anche un Carlo V mediterraneo, un Carlo V che vuole portare avanti quel progetto di conquista un po' appunto, come posso dire, immaginario, un po' iperbolico di Ferdinando, e dall'altra parte l'impero ottomano che invece vuole fare di quell'area un'area islamizzata, ovviamente lo era già, ma un'area che può servire per muovere contro il nemico spagnolo, ma contro in generale l'Europa cristiana, una continua minaccia militare, perché la guerra di corsa è diversa dalle grandi battaglie navali in cui si scontrano le armate, ma è una guerra endemica, è una guerra che chiaramente mette paura e che pone il nemico nella necessità di difendersi costantemente. Quindi Carlo porta avanti questo desiderio, in realtà anche su questo piano deve andare incontro a dei fallimenti, a delle disillusioni, all'inizio a delle disillusioni, perché guardate, nel 1518, quando è re di Spagna da due anni, da pochi anni, riprendendo una disposizione del Concilio Lateranense V, del Quinto Concilio Lateranense, aveva deciso di fare una grande crociata cristiana contro Algeri, che era un covo di corsari. E naturalmente invita tutti, ma perché, come dire, il Papa aveva auspicato che una crociata cristiana contemplasse l'azione congiunta di tutti gli stati cristiani. Lo chiede anche al re di Francia, che come sapete è il suo nemico, il quale non accetta, declina l'invito e quindi già parte quella prima sua grande impresa da re di Spagna contro i nemici islamici del Nord Africa senza l'appoggio importante del re di Francia. Poi questa impresa va molto male, le galee e le navi spagnoli si infrangono a poca distanza da Algeri contro un fortunale, contro una tempesta, quindi l'impresa non va a buon fine. Così come non andrà a buon fine un'altra analoga impresa, sempre contro Algeri, mossa molto più avanti nel 1541. Anche qui, fronte mediterraneo, è un altro fronte dove Carlo V, Carlo I, in realtà più Carlo I in questo senso, re di Spagna, ottiene dei grandi successi, ma va incontro anche a cocenti sconfitte. Grande successo può essere considerata l'impresa di Tunisi del 1535, quando con una flotta arriva a conquistare questo importante centro da cui partivano spedizioni corsare. E poi, se invece vogliamo passare alle sconfitte, sicuramente non tanto questa prima impresa contro Tunisi del 1518 di cui vi parlavo, ma disfatte ben più, smacchi ben più dolorosi, come la battaglia di Prevesa al largo della Grecia, quando una flotta inviata da Carlo V e comandata da Andrea Doria perde contro l'armata ottomana, in una vicenda poco chiara in cui Andrea Doria tra l'altro è anche accusato di codardia. E poi la cocente sconfitta, il cocente smacco del 1541, quando Carlo V vuole prendere Algeri, che è il covo di corsari più importanti, il covo del corsaro Barbarossa, che tutti noi conosciamo, e che va anche lì incontro a una cocente delusione, perché anche in questo caso per via delle condizioni atmosferiche l'impresa non va a buon fine. Lì è stato un errore probabilmente proprio di Carlo, il quale voleva farla a tutti i costi perché aveva in qualche maniera organizzato l'impresa. Il problema è che era diventato ottobre e sapete che navigare nel Mediterraneo con quelle imbarcazioni nel primo autunno già era proibitivo, era troppo avanti, molti lo sconsigliarono, ma lui volle ugualmente condurre l'impresa, che naturalmente non fu positiva per lui. Cosa succede alla fine? Arriviamo all'epilogo. Carlo, negli anni 50, inizia a coltivare sempre di più l'idea di lasciare. Guardate, Carlo è un uomo particolare, un uomo importantissimo, un uomo che ha marchiato quell'epoca, il primo Cinquecento, ma anche un uomo particolare perché la sua fine non è la fine di tanti sovrani che noi conosciamo e leggiamo sui libri di storia, che passano la corona al successore nel momento in cui muoiono, secondo delle leggi di successione ben chiare, precise, che regolavano la successione nei vari stati, no? In alcuni, ad esempio, c'era la legge salica, in altre no, cioè c'erano tutte leggi di successione particolari. Invece Carlo no, Carlo esce di scena non con la morte e con la successione dinastica dell'erede, ma con un'abdicazione, con una triste abdicazione, perché nel 1555, a pochi mesi da quella dieta di Augusta che vi dicevo prima, la quale legittima l'esistenza di una confessione luterana all'interno dei confini del Sacro Romano Impero, pochi mesi dopo parte dalle Fiandre. Lui negli ultimi anni era stato moltissimo a Bruxelles, aveva viaggiato molto, ma negli ultimi anni era stato moltissimo a Bruxelles, negli anni 50 era stato moltissimo a Bruxelles, parte dalle Fiandre e va in Spagna, ci arriva nel 56 e si dirige dove? Si dirige in un monastero per ritirarsi dalla vita politica, non come monaco, come in qualche sito internet si legge, non diventa monaco, non si fa monaco, non ne ha nessuna intenzione probabilmente, come privato, naturalmente dà una nuova veste anche al monastero, che in qualche maniera ruota tutto attorno alla vita di questa figura, ma gli ultimi 2 anni li passa in questo monastero, dove però tra l'altro continua a partecipare in qualche maniera, a informarsi, a dare istruzioni, ma nel momento in cui decide di ritirarsi, lo fa suddividendo, come vi dicevo prima, i suoi sterminati domini tra 2 suoi successori. Al fratello Ferdinando, al quale aveva lasciato già gli affari imperiali da qualche anno, assicura i domini ereditari asburgici, quindi i domini che sono proprio della casata d'Asburgo tra Slovenia, Austria e Boemia, più l'aiuto a succederli come imperatore del Sacro Romano Impero. E quindi la parte, diciamo, tedesca, asburgica tedesca, va al fratello Ferdinando, mentre al figlio Filippo lascia i possedimenti spagnoli, le corone di Castiglia e di Aragona. Attenzione che quando si usa Spagna per la primissima età moderna commettiamo un errore, perché in realtà è sempre la somma dei possedimenti castigliani e dei possedimenti aragonesi. Saranno i Borbone all'inizio del Settecento a unificare, diciamo, la Castiglia e l'Aragona e a creare la vera Spagna, legittimamente, diciamo, denominata così. Ma appunto Carlo lascia i domini spagnoli, la corona di Castiglia, la corona di Aragona, con tutti i possedimenti che sono associati a queste 2 corone, al figlio Filippo, che si trova così la penisola iberica sostanzialmente. Poi tra l'altro Filippo riuscirà ad annettere anche il Portogallo, quindi davvero Filippo metterà le mani su tutta la penisola iberica. Ma appunto Filippo lascia la penisola iberica, Castiglia e Aragona, le colonie americane, perché naturalmente le terre del Nuovo Mondo dipendevano dalla Castiglia, le Fiandre, i Paesi Bassi, li lascia al figlio, e lascia al figlio anche tutti quei possedimenti italiani che dipendevano chiaramente dalle corone spagnole, il Regno di Napoli, il Regno di Sicilia, il Regno di Sardegna. Lascia anche a Filippo il Ducato di Milano, che teoricamente era un feudo imperiale e quindi per logica avrebbe dovuto confluire nell'eredità imperiale del fratello Ferdinando, ma che lascia invece al figlio, perché al figlio in qualche maniera anche affettivamente vuole lasciare la possibilità di portare avanti quel sogno impero universale che lui aveva cullato per lungo tempo e che non riuscì a realizzare. la domanda finale alla cui possiamo provare a dare una risposta è se l'esperienza di Carlo possa essere considerata un fallimento. Probabilmente in parte può sembrare, ma in realtà l'esperienza politica di Carlo è segnata da tutta una serie di episodi che si posero come ostacoli nel perseguimento del suo obiettivo e che erano connaturati a quel sistema politico che si era ormai creato in Europa. Per dirla davvero in poche parole, Carlo V voleva realizzare un progetto di impero universale in un'Europa ormai di stati plurali. L'inizio dell'età moderna vede creare un sistema di stati. Giuseppe Galasso, il grande storico Giuseppe Galasso, su questo aveva regalato pagine bellissime. E ormai in Europa, l'Europa è un'Europa plurale e la possibilità di realizzare un sogno federale come quello di Carlo è ormai irrealizzabile. Semmai Carlo può essere al contrario definito un vincente, laddove in certi fronti anche abbastanza difficile è riuscito con sagacia, forza, determinazione a conseguire anche degli ottimi risultati. Magari meno in Germania, dove si infrange sugli scogli il suo sogno di far trionfare la causa del cattolicesimo, che poi anche lì lui l'aveva strumentalizzata molto a fini politici, ovviamente per farne uno strumento che gli permettesse di assumere un'autorevolezza all'interno del complesso federale dei domini del Sacro Romano Impero, un po' meglio invece in Italia, dove il panorama geopolitico che sarebbe stato consegnato al secondo Cinquecento e poi al Seicento è un panorama geopolitico che ha costruito lui. Perché l'Italia spagnola che noi studiamo sui libri di storia del 5-600 è un'Italia che è finita sotto l'egemonia spagnola grazie a Carlo. E quindi un bilancio che potremmo definire in chiaroscuro, come tutti i grandi uomini d'altra parte del passato e probabilmente anche del nostro presente.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.